Flavia.
Dopo.
Prima
dopo.
parla lei, vai. Ti do il microfono, Mara?
Sì, poi sì.
Okay. La carico io, cioè
ah,
online?
Sì, è qui. Allora,
qual è?
Questo, 5 panni.
Questo.
Andiamo indietro.
Se faccio CTRL L si parte dall'inizio, no?
Questo è...
Buonasera, sono Mara Cinquepalmi, sono una giornalista di dataninja.it, un network di giornalisti e comunicatori. Io mi occupo di questioni di genere e quindi il tema che proponevano Flavia e Francesca ha molto a che fare con il mio lavoro. Parto un attimo da alcune di queste definizioni. Data journalism, io mi occupo appunto di questioni di genere e data journalism. Data journalism è essenzialmente il giornalismo basato sui dati. Oggi è molto diffuso, ci sono alcune testate che ormai dedicano molto spazio al data journalism, quindi anche sul Corriere, ad esempio, vi capita spesso di vedere delle infografiche, delle mappe, ma il data journalism quindi integra il testo scritto a mappe e infografiche. La pioniera del data journalism è considerata Florence Nightingale, infermiera di metà Ottocento, che per prima raccoglie i dati dei morti durante la guerra di Crimea. Però l'esplosione poi del fenomeno arriva qualche anno fa, soprattutto con il Guardian, che è considerato un po' il modello per chi si occupa di queste cose. Simon Rogers è quello che poi ha scritto un po' il canone del data journalism e che oggi è data editor di Twitter. E questo, ad esempio, è la... Sì, purtroppo si vede poco, però adesso vi spiego un attimo come funziona. Perché appunto, prendendo ad esempio una battuta di un famoso film, tutto parte dal foglio di calcolo. Perché è importante oggi il data journalism e quali sono poi le sue applicazioni, qual è il ruolo anche nell'economia dell'informazione di oggi? Innanzitutto va bene i dati, ma i dati, un po' quello che diceva già Francesca, bisogna cercarli, interrogarli, visualizzarli, e delle volte non è detto che la prima visualizzazione poi sia quella utile al nostro scopo. E infine mescolare. Però spesso voi vedete infografiche o mappe buttate a volte anche un po' a caso. Il problema non è tanto fare la mappa, il problema è combinare lo strumento grafico con la storia e quindi con l'aspetto giornalistico. Però io dove trovo quei dati? Quali sono le mie fonti? Perché come giornalista devo comunque avere delle fonti, che in questo caso possono essere delle statistiche, delle ricerche. Ma come giornalista io ho anche delle regole, che insomma può sembrare una cosa abbastanza strana di questi tempi, però la deontologia professionale insomma è sempre un faro, no? cui fare riferimento. E quindi quando io mi occupo di data journalism e combino le due cose, le fonti e le regole, che cosa succede? Succede ad esempio sulle fonti quello che abbiamo fatto con i colleghi di Data Ninja. Questa è la Data Ninja School, che è una piattaforma di formazione al data journalism, ancora in versione beta, dove però con un altro collega abbiamo creato un archivio delle fonti utili ai giornalisti che si occupano appunto di data journalism. E questo è un esempio del lavoro che abbiamo fatto, quindi trovate poi anche le diverse tag, quindi ad esempio il Ministero dei Beni Culturali, l'Istat, sono più di 37 risorse che noi abbiamo censito e che quindi abbiamo messo a disposizione di altri colleghi o di chi insomma ha bisogno di un grande contenitore delle fonti, perché molto spesso è la cosa poi più difficile da trovare. E quindi se invece voglio applicare uno sguardo di genere alle fonti, che cosa succede? Succede quello che diceva Francesca prima, che non è detto che esistano già delle fonti in ottica di genere. Qui vi faccio vedere alcuni esempi di articoli, io collaboro anche con Wired.it e con un collega, con Gianluca De Martino, lo scorso 8 marzo abbiamo pubblicato su Wired questo lavoro sulle donne nelle società di calcio di Serie A e Serie B, dove non esistevano dati, nel senso che noi abbiamo ricostruito a partire appunto da o dai singoli siti delle società oppure dalla Lega Calcio, abbiamo ricostruito gli assetti societari e da lì abbiamo estratto il dato di genere. È venuto fuori che ad esempio nei CDA delle società di Serie A, se ci sono donne che comunque appartengono ai proprietari, quindi sono legate da vincoli familiari ai presidenti delle squadre. Le donne occupano soprattutto ruoli nell'ambito della comunicazione e del marketing. E quindi questo, diciamo, è uno degli esempi di come abbiamo costruito da zero una fonte, quindi una statistica in ottica di genere. Altro esempio, sempre su Wired, lo scorso anno la Direzione Generale per il Cinema del Ministero dei Beni Culturali ha pubblicato per la prima volta uno studio sul cinema italiano in ottica di genere, quindi era la prima fonte in ottica di genere riguardo al mercato cinematografico. Ad esempio, questa è una delle infografiche che accompagnavano il mio pezzo sulle richieste di finanziamento per opere prime e seconde, che metteva a confronto i dati tra uomini e donne. Tra l'altro la Direzione Generale per il Cinema partecipa ad un progetto europeo proprio sulla presenza delle donne nel cinema, che si chiama, l'hanno presentato poi a Venezia in occasione dell'ultimo Festival del Cinema, che si chiama Dove sono le registe, perché a livello europeo ci sono 5 stati che assieme a istituti di ricerca e università stanno facendo proprio questo censimento della presenza delle donne nel mercato, nel segmento cinematografico. Questo, però ecco, mentre lì io partivo da una statistica e quindi da uno studio già definito in ottica di genere, questo invece è un altro esempio, sempre per un articolo uscito su Wired a settembre, sul Festival del Cinema di Venezia, dove non esistevano statistiche e quindi non c'erano fonti sui vincitori del Leone d'Oro, comunque dei principali premi assegnati. Quindi qui ho dovuto utilizzare le competenze acquisite con il data journalism e quindi andare a estrarre io i dati che mi servivano in ottica di genere. Questo invece è uno degli ultimi, anche questo. Ad esempio, l'Associazione Italiana Sommelier, che è la più grande associazione in Italia che riunisce i sommelier, non ha statistiche di genere. Eppure le donne nel segmento, nel mercato, quindi anche come lavoratrici del settore, sono molto presenti e in crescita. quando io ho iniziato a lavorare al pezzo che voleva appunto approfondire la questione delle donne nel settore vitivinicolo, non esistevano statistiche, è stato difficilissimo recuperarle. Fino a quando ho chiesto all'ufficio stampa dell'AIS, che è appunto l'Associazione Italiana Sommelier, se avevano loro delle statistiche, un bilancio sociale. Nel bilancio sociale alcuni dati erano aggregati, quindi non riuscivi a risalire al dato di genere che invece a me interessava. Invece, ad esempio, per altri argomenti, come ad esempio le lavoratrici nel settore, lì invece i dati c'erano, quindi è stato molto più facile poi rielaborarli. Che cosa è successo dopo la pubblicazione del pezzo? Ne parlavamo prima con Francesca. Che questi, ad esempio, sono alcuni commenti apparsi sotto il pezzo uscito su Wired, che insomma... Chi come me è abituato è impegnata nelle questioni di genere, sono cose che poi molto spesso insomma, ti vengono dette, però insomma uno va avanti e prosegue con il suo lavoro. Chiudo con un progetto mio che poi è la prima lettura in ottica di genere dell'Istituto Poligrafico, dello stabilimento dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di Foggia. È un lavoro che ha combinato diversi punti di vista e che ha utilizzato diverse fonti, quindi fonti archivistiche, fonti bibliografiche e interviste. Questo è il risultato finale, però adesso vi faccio vedere i passaggi intermedi. Io ho voluto fare questa ricerca che appunto cerca di coniugare questi due punti di vista, quindi la memoria, la ricerca d'archivio, però con una lettura di genere. Nasce un po', diciamo, per riscoprire una storia che nel territorio era poco conosciuta, se non legata alla questione degli occupati, ad una fabbrica che è in parte statale, quindi ad ogni legge di stabilità non si sa se la mantengono o meno. E ho iniziato tre percorsi, bibliografico, quindi essenzialmente ricerche in biblioteca per trovare fonti che mi raccontassero un po' la storia dello stabilimento, quello archivistico che si è rivelato poi quello che ha dato insomma, la svolta al lavoro, e quello poi giornalistico dedicato proprio alle interviste con delle ex operaie. I dati che io avevo erano questi. Questa è una foto dei dati d'archivio, perché nell'archivio di Stato di Foggia c'era un fascicolo, molto probabilmente che nessuno, anzi all'inizio il direttore dell'archivio sosteneva di non avere materiale su quello stabilimento, poi hanno cercato e finalmente è saltato fuori questo fascicolo che contiene una quarantina di carte. Tra queste c'è un elenco dei lavoratori e delle lavoratrici al 30 agosto del 1946. Quindi per me era importante, perché comunque mi restituiva uno spaccato occupazionale molto importante in un momento storico ben preciso. E poi da lì potevo sviluppare diversi percorsi di inchiesta. Il problema è che, potete immaginare, è un elenco del personale battuto a macchina, sono più di 40 fogli in formato A3, però come faccio a passare dalla carta alle infografiche? E lì c'è stato un lavoro di ricostruzione di quello che possiamo considerare un database ante litteram, e quindi questo foglio qui è diventato questo foglio di lavoro che mi ha permesso poi vedere, ad esempio, di applicare quella lettura in ottica di genere di cui vi parlavo, e quindi ad esempio arrivare a delle infografiche che mi raccontavano quali erano le mansioni delle donne nello stabilimento, quante erano occupate in quel periodo. È un lavoro che io non considero finito, un po' perché potete immaginare, delle volte si incontrano, io ho stabilito una serie di contatti con delle persone che hanno lavorato, perché poi, come vi dicevo, al percorso archivistico ho voluto poi aggiungere anche quello più strettamente giornalistico, con delle interviste a delle persone che invece avevano lavorato in un periodo successivo a quello raccontato dalle carte. E quindi proprio per questo non è un lavoro finito, è possibile. Il progetto si chiama Via del Mare Racconta.it ed è è possibile che poi la raccolta di altre interviste o di altri dati, che non è escluso, non possano venire fuori. Questo poi porterà a crescere il progetto. Grazie.
Grazie. Sì.